Buongiorno a tutti, vi ringrazio per lo spazio concesso.
Buongiorno a te.
Tu ieri eri a Torino, no?
Sì, ero a Torino perché mi sembrava doveroso esserci, come ci sono stato a Roma in Cassazione quel 19 novembre, come sono stato all'apertura dell'udienza preliminare lì in Torino ormai 6 anni fa, come sono stato a tutte e due le sentenze di primo e secondo grado lì a Torino. Insomma, questa è una lotta che alcuni di noi a Casale combattono coerentemente da anni e continuano a combattere.
Giustamente. Quali sono le tue considerazioni sulle possibilità di questo processo? Prima Maurizio faceva alcune osservazioni, ti chiederemo di farla a te. Ovviamente c'è una riduzione della portata politica e del senso di questa battaglia.
Esatto, le considerazioni che stava facendo le trovo molto interessanti. Riprendendole, allora, innanzitutto questo, giustamente come ha detto, è per omicidio volontario. È vero che non c'è la prescrizione, ma si aprono diverse problematiche. Senza entrare troppo nel dettaglio, comunque ci sono le eccezioni che verranno mosse dalla difesa, del ne bis in idem, ossia che essendo già stato processato il suo imputato non può essere processato, l'imputato Schmidheiny, in difesa appunto degli avvocati. Poi c'è da dire che quello là era disastro ambientale, questo è omicidio volontario, su questo gioca la procura. Poi ci sarà il discorso di incompatibilità ambientale, proveranno a spostare il processo da Torino, proveranno a spostarlo a Genova, dove aveva sede la Eternit, oppure a Vercelli, che adesso ha preso il tribunale di Casale. C'è un discorso appunto anche politico ed è giusto farlo. Innanzitutto io qua davanti a me ho una foto di quella fiaccolata che si fece a Casale il giorno dopo la sentenza di Roma, anzi il 2, perché la sentenza venne il mercoledì sera, la fiaccolata venne fatta il venerdì sera, e vedo le facce che c'erano dietro questo striscione, il disastro Eternit, vedo il signor Chiamparino che non c'era né a Roma il giorno della Cassazione né ieri a Torino, vedo il parlamentare Fabio Lavagno che so che si è speso perché arrivassero soldi per le bonifiche Casale, ma non c'era ieri a Torino e non c'era quella sera della sentenza. Vedo l'attuale sindaco di Alessandria e ora capo della provincia di Alessandria, Rita Rossa, non c'era ieri a Torino. Giustamente avete ricordato i Renzi che disse lo Stato si costituirà parte lesa in un eventuale altro processo, che lo Stato non si è ancora costituito, c'è tempo per carità, non si è costituita ancora la regione Piemonte. Ci siamo sentiti fottutamente soli ieri, ma non è la prima volta, sia ben chiaro. Se in altre cose, devo essere onesto, si sono mosse le istituzioni, ad esempio finalmente dopo la sentenza sono stati stanziati la disponibilità di 3 anni di 62 milioni di euro per le bonifiche in questa città, perché questo bisogna dirlo, per carità, grazie a tutte le lotte finalmente qualcosa è stata fatta. Per il resto siamo di nuovo, tranne il sindaco della città che ieri c'era, grazie al cielo, come c'era il giorno della sentenza a Roma, quello bisogna dirlo, e non ho visto le altre istituzioni, non ci sono, i casi sono due, o non ci credono, o erano state fatte promesse a vuoto, o avevano qualcosa di più importante da fare, non lo so, ma ieri non c'erano, ieri c'erano pensionati, disoccupati, studenti, lavoratori su quel pullman, tutti con familiari vittime dell'amianto, ma non c'era lo Stato, non c'era la Regione, non c'era chi dovrebbe rappresentarci. Questa è la seconda cosa, è appunto, come diceva Maurizio, di un discorso di la nuova legge sui reati ambientali che si era detto dopo questa. Con la nuova legge, se ci fosse di nuovo un Eternit bis vero, non questo è uno Schmidheiny al massimo bis, sarebbero di nuovo prescritti, perché comunque il mesotelioma si manifesta dopo 30-40 anni e invece là quando si finisce di compiere il fatto ed eventualmente si mettono a posto le cose, poi parte la prescrizione, quindi siamo di nuovo punta a capo.
Dicevi su quelle che erano le presenze di ieri, potremmo dire c'erano i sacrificati all'altare dell'accumulazione del capitalismo industriale degli scorsi decenni, e c'è la volontà di ridurre questa vicenda, appunto, uno Schmidheiny bis e non un Eternit bis, perché è come se il problema fosse trovare il colpevole per personificarlo e non riconoscere, come dire, un sistema, un modello di sviluppo,
Esatto, ma abbiamo fatto una serata venerdì scorso a Casale molto partecipata, nella quale abbiamo presentato un'antologia nella quale hanno scritto Massimo Carlotto, Alberto Prunetti, ho scritto anche io un racconto di Giovanni. Questa antologia poi ricavato andrà per la ricerca, e è intervenuto Paolo Lidl. Paolo Lidl è il nipote del barone Lidl, il grande allenatore,
allenatore della Roma,
esatto, che ha perso la mamma, lui per mezzo teglioma qua a Casale, e Paolo è intervenuto, come è intervenuto nel libro in intervista ad Alberto Prunetti, dicendo: attenzione, qua noi abbiamo, non è neanche giusto, non è corretto imputare tutti i mali del mondo a Schmidheini. Schmidheini è stato solo l'ultimo di diversi imprenditori che hanno portato avanti la Eternit e hanno causato quello che hanno causato, ma noi non siamo altro a Casale che i genitori, i nonni di quello che saranno un domani a Taranto o in altre parti d'Italia. Esatto. Cioè, questo è un sistema di cose che purtroppo non si ha il coraggio, non si ha la coerenza, dite quello che volete, di mettere sul banco degli imputati e dire: attenzione, in questo come in tantissimi altri casi il profitto viene fottutamente prima comunque di effetti collaterali quali sono queste vittime. La grana di Casale, che continuano a morire 50-60 persone l'anno, ogni settimana viene diagnosticato un nuovo caso di mesotelioma pleurico e qui hanno finito di produrre ormai da 30 anni, eppure la cosa continua. Alla faccia dell'effetto collaterale, qua siamo già 1600 vittime solo su Casale Monferrato, 60 l'anno in una popolazione che ha 34.000 abitanti, fatevi voi i conti.
Sì, direi che queste sono le cose da tenere presenti, con un picco che arriverà nei prossimi anni, tra l'altro, no? Il picco previsto.
Il discorso è che sì, si parla del picco del 2020, però vi dico che noi ne abbiamo già abbastanza adesso, ancora prima del picco.
Certo. Sì, ma ancora qualche giorno fa è morto un ragazzo di 40 anni.
Era mio compagno di classe, è morto Massimo Brollo, a 41 anni, era mio compagno di classe alle medie, non ha mai lavorato all'Eternit, anzi lavorava abitava addirittura in una frazione di Casale, cioè Cascine Rossi, quindi neanche proprio Casale città. Lui era andato a vivere a Ibiza, a un certo punto aveva deciso di reinventare la sua vita qualche anno fa, con la sua compagna che amava e che l'ha seguito fino all'ultimo giorno. Lui credeva di aver ricominciato una nuova vita e poi, andando a Barcellona a fare una maratona, sentì un dolore fortissimo, andò a fare gli esami e si trovò addosso lo stronzo, come lo chiamava lui. Ha lottato, ci sentivamo, ci scrivevamo, però alla fine, dopo un anno e mezzo, due, ha mollato anche lui, non ce l'ha fatta. Perché questo è, abitando a Casale, questa è la situazione.
Tremendo. E che poi, tra l'altro, una considerazione che io facevo anche rispetto all'opportunità di istituire un processo del genere è il fatto che, come dicevi tu, a parte le eccezioni che saranno tantissime, ma certo, poi dopodiché ci troveremo di fronte al fatto, cioè ti trovi davanti a una fattispecie giuridica come l'omicidio volontario in cui bisognerebbe scendere caso per caso,
ma è una,
cioè,
cosa...
è una follia che finisce anche col togliere legittimità, non so come dire, finisce col diventare una mezza farsa, una brodaglia in cui alla fine finisce di tutto e il dato politico scompare rimane veramente un pasticcio brutto.
Guarda, io con altre persone, sto parlando di 6 anni fa, aprimmo su, quando i social network avevano ancora un senso, aprimmo un gruppo Processo Eternit e cercammo di coinvolgere persone in tutta Italia e tutto, perché quello era un processo non solo per i nostri morti, ma era un processo per diverse comunità e per tutta l'Italia intera. Quando la Cassazione decise di prescrivere il reato, io dissi: chiudiamo questa parte, non ha più senso. Ma no, c'è un'altra cosa. No, questo che sta arrivando non è più il processo Eternit. Qua si sta cercando di trovare, tra virgolette, anche le sue responsabilità, le ha, attenzione, un capro espiatorio per il tutto. Mentre là invece il disastro ambientale parlava di una comunità, e se fosse stata scritta quella sentenza con un po' di coraggio, perché comunque non sarebbe stata un'eresia se fosse stata scritta una sentenza di colpevolezza. Per me, io non sono mai contento quando un tribunale condanna qualcuno, però lì, attenzione, lì c'era veramente una mattanza, c'era qualcuno che era responsabile, però se ci fosse stato, ragazzi, una condanna, si sarebbe messo a livello istituzionale un punto fermo appunto contro certe cose. Non facendola, si è data la stura comunque per giustificare qualunque cosa, ci si è attaccati al fatto che non esisteva una legge, che è vero, ma ribadisco, si poteva condannare, perché il danno permane, perché continuiamo a morire, perché lo Stato adesso dovrà tirare fuori 62 milioni di soldi miei, ma anche vostri, di tutti, per bonificare quello che ha fatto un certo tipo di industria, che non ha fatto solo Schmidheini. Attenzione, la Eternit è andata avanti 80 anni, Schmidheini è uno degli ultimi tasselli, gli altri sono andati a miglior vita morendo tranquilli nel loro letto. Questo è non di amianto, e questo è il discorso.
Certo, o in seconda istanza, per completare un po' quello che dicevi, anche di fronte al diniego della Cassazione, almeno che da quella roba fosse derivato un impegno preciso e in importante per dare forma a un reato di disastro ambientale che valesse la pena con una prescrizione.
La legge sugli ecoreati, così come viene fuori, non va a risolvere questa problematica, ragazzi. Non prendiamoci per il giro. Non prendiamoci in giro. E quindi, come ha scritto alcuni giornalisti, voi avete, oggettivamente molti ieri anche sul Pullman non avevano, sono andati perché è un dovere, come, ma non abbiamo fiducia nella, dopo la Cassazione, noi nella giustizia, se mai l'abbiamo, non ce l'abbiamo più assolutamente, non ce l'abbiamo assolutamente. È una cosa da fare, è giusto, perché sennò l'alternativa è cos'è, vai in montagna e prendi un fucile tipo quello che hanno fatto i nostri nonni 70 anni fa. Quindi ok, stiamo, però oggettivamente che fiducia possiamo avere nella legge se una mattanza del genere è prescritta e se un procuratore generale della Repubblica gli dice che non sempre il diritto combacia con la giustizia? Allora ragazzi, chiudiamo baracca, andiamo.
Guarda, il quadro, il panorama è ben più nero, visto che abbiamo di fronte sblocca Italia, decreti ecogiri, insomma, non c'è nessuna volontà di rimettere in discussione, anzi, no. Ci viene detto che probabilmente sarà necessario togliere lacci e lacciuoli per permettere un reshoring, come richiamano, una reindustrializzazione di pezzi del territorio del paese per permettere la crescita e un'uscita dalla crisi, invece di ripensare quello che sarebbe necessario.
Ma mi domando anche col Job Act, un lavoratore che vuole battersi per cause ambientali e tutto il resto è sul suo luogo di lavoro, come può, come, cioè, i sindacalisti della Etna degli anni 70 che iniziarono questa battaglia contro tutti e tutti, o al giorno d'oggi con un Job Act, con legge Fornero, vorrei capire come potrebbero fare senza trovarsi in mezzo a una strada un mese dopo.